Parliamo di Gerardo D'Ambrosio, il giudice emblema di Mani Pulite, ma noi siamo convinti che passerà alla storia per ben altro, è morto da poco. È l'uomo che in qualche modo tirò, stese definitivamente la pietra tombale sulla vicenda dell'assassinio di Giuseppe Pinelli con una sentenza che fece epoca. Si parlò di malore attivo. Ne parliamo con Massimo Marengo, compagno di Milano, che seguì fin dall'epoca la questione e che, con il quale vogliamo fare un ragionamento, ripercorrere quella vicenda, ma anche cercare di capire quale fu il ruolo di D'Ambrosio, come quale fu il ruolo di quelle che poi passeranno alla storia come toghe rosse. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti.
Tocca a te.
Sì, allora parliamo di Gerardo D'Ambrosio. Gerardo D'Ambrosio, questo inflessibile magistrato che ha coperto un lungo arco di vita occupandosi appunto di casi abbastanza di grande effetto, di grande notorietà. Allora, quello che ci interessa a noi evidentemente, principalmente, anche se altri aspetti di Mani Pulite possono essere sicuramente interessanti e discutibili, è evidentemente la sentenza che emise il 27 ottobre del 1975 sulla morte del nostro compagno Giuseppe Pinelli. Ricordo per sommi capi la questione, Giuseppe Pinelli precipitò da una finestra del quarto piano della Questura di Milano nella notte del 15 dicembre del 1969, dopo tre giorni di estenuanti interrogatori. La sua morte evidentemente sollevò immediatamente delle perplessità sia da parte dei suoi compagni, dei suoi familiari e successivamente di ampia parte dell'opinione cosiddetta di sinistra. E la morte di Pinelli era una morte sostanzialmente senza una ragione giudiziaria precisa, se non quella di una persecuzione marcata nei confronti degli anarchici, ai quali si voleva addossare a tutti i costi la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre, quindi di pochi giorni prima. Noi denunciamo subito allora che in realtà Pinelli non era morto così per caso, ma era morto perché era stato assassinato. Era stato assassinato, non sapevamo bene, perché evidentemente nessuno di noi era presente in quella stanza della Questura di Milano, le modalità in cui questo assassinio venne provocato, ma eravamo assolutamente convinti che di questo si trattasse. E d'altronde la stanza era piccola, era piena di funzionari di polizia, c'era un tenente dei carabinieri, c'erano tutti i principali esponenti dell'ufficio politico della questura e quindi risultava molto strano che ci potesse essere una dinamica di suicidio, così come vollero immediatamente dire. D'altronde le stesse affermazioni del questore guida di Allegra e di chi era presente in quella stanza non facevano nient'altro che confermare i dubbi e fornirci ulteriori elementi a riprova di quanto noi si sosteneva allora. Va bene, comunque questa morte fu immediatamente derubricata suicidio da parte del pubblico ministero di allora, del giudice istruttore, e quindi si cercò subito di mettere una pietra e di mettere in salvaguardia gli uomini della questura presenti al fatto. Per far riaprire questa indagine, per risollevare il caso all'interno di quella che fu la grande campagna e per la libertà di Valpreda e degli altri compagni che erano stati accusati dell'orrendo massacro, e per sollevare appunto le dinamiche della morte e dell'assassinio di Giuseppe Pinelli, nell'ambito di questa campagna che venne sviluppata fu individuato nel personaggio di Luigi Calabresi, il commissario da cui dipendeva quell'ufficio, e che si riteneva fosse presente all'interno di quella stanza, fu sviluppata una campagna di stampa, una campagna con manifestazioni, con comizi, insomma con tutto quello che comporta per appunto una campagna, tesa a far riaprire l'istruttoria. L'istruttoria in effetti venne riaperta nel 72 in seguito alla denuncia della vedova Pinelli. Prima venne aperta proprio grazie a Calabresi che sostanzialmente, visto si è accusato continuamente da questa campagna di stampa che assumeva vieppiù dei toni marcatamente aggressivi nei suoi confronti, fu costretto praticamente a querelare il quotidiano Lotta Continua, che era un po' alla testa di questa campagna. Querelando Lotta Continua, sostanzialmente, che l'accusava per l'appunto della morte di Pinelli, la magistratura fu costretta a istituire un processo. Questo processo fu poi sospeso per ricusazione del giudice, il giudice Biotti, da parte dell'avvocato difensore di Lerner, che prese a pretesto un aspetto molto significativo della vicenda. Biotti, il giudice, sostanzialmente, in una riunione amicale, durante una festa praticamente, si sarebbe lasciato andare a un suo giudizio. Secondo lui Calabresi era colpevole della morte di Pinelli. Lerner, che era un intimo della famiglia dello stesso giudice Biotti, anche questa la dice lunga sulle dinamiche della magistratura italiana, prese la palla al balzo e ovviamente spiattellò il tutto, sostenendo appunto che il giudice era prevenuto e che quindi non potesse condurre a fondo questo processo, e il processo venne quindi sospeso. Fu istituito un nuovo processo quando la vedova di Pino Pinelli, Licia Rugnini, fece un'accusa, praticamente denunciò tutti, il commissario Calabresi e tutti presenti in quella stanza, di omicidio nei confronti del compagno, del suo marito Pino Pinelli, del nostro compagno. Allora qui l'istruttoria fu affidata al nostro Gerardo D'Ambrosio, che condusse l'istruttoria, che andò avanti per qualche anno, fino appunto al 27 ottobre del 1975, quando depositò la sentenza che praticamente istituì questa nuova forma che venne sintetizzata da un giornalista con le parole "malolattivo". In realtà nella sentenza di Gerardo D'Ambrosio non c'è questa affermazione, ma c'è un articolato, una frase piuttosto complessa, che brillantemente, io credo in termini molto, molto giusti, un giornalista sintetizzò nella formula del malorativo. In pratica Giuseppe Pino sarebbe stato vittima di una situazione, di una specie di collasso provocato dalla durezza degli interrogatori, dalla lunghezza di questi interrogatori, tra l'altro illegittimi, perché il periodo di detenzione per interrogatori era già scaduto da più di 24 ore, e che questo collasso praticamente gli avrebbe provocato dei movimenti incontrollati, per l'appunto, spingendolo praticamente al di là della balaustra. E questa affermazione di malore attivo quindi ben sintetizzava questa operazione, un malore che invece di farti cadere sulle tue gambe, fare cadere per terra, no, ti spinge addirittura a superare una balaustra, tenendo pure presente che Pino Pinelli era una persona di bassa statura e quindi c'erano anche dei problemi relativi alle dinamiche statiche di questo corpo, che appunto con una rotazione riesce ad avere la spinta tale per cadere. Ecco, questa è la questione. Con questa sentenza del 1975 praticamente si pose una pietra tombale sulla vicenda di Pino Pinelli e sulla sua morte. Evidentemente da un punto di vista giuridico, perché invece da un punto di vista politico, da un punto di vista di movimento, questa morte non fu mai dimenticata e questo assassinio fu sempre denunciato ogni 15 dicembre degli anni a venire, costringendo, se si vuole, anche la Presidenza della Repubblica nella persona di Napolitano. Prima di lui c'era stato anche il Presidente del Senato, Bertinotti, così via, ad assumere delle posizioni ufficiali di totale di riconoscimento della totale estraneità di Pino dalle dinamiche degli attentati, ma anche della sua sostanziale il suo sostanziale essere vittima di quella strage, la 17ª vittima praticamente della strage. E in questa affermazione, che anche da un punto di vista politico ha voluto porre praticamente un'altra pietra tombale, c'è però, se la si legge bene, un'affermazione in cui si individua nella questura di Milano, o comunque nei personaggi presenti in quella stanza, una responsabilità diretta nella morte di Pino Pinelli.
Senza dubbio, certo resta il fatto che, come dire, la posizione di uno come D'Ambrosio, no? Che cerca di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte in una vicenda in cui era impossibile dare un colpo al cerchio, la sentenza assurda, il malore attivo, la follia della dinamica che tu ovviamente hai descritto in maniera molto efficace, ci rimanda al tentativo di quella sinistra, di quegli anni, no? Di fare da un lato da argine i grandi movimenti sociali che si stavano sviluppando ancora nel 1975, la realtà politica italiana era decisamente vivace, e dall'altro però, come dire, concedere qualcosa a quell'opinione pubblica che se mai vi aveva creduto, certamente nel 1975 non credeva più che Pino Pinelli si fosse buttato volontariamente dalla finestra del quarto piano della questura di Milano. E quindi, come dire, una sorta di follia che ne fa un vero servitore dello Stato, ma anche un vero anticipatore di quella logica da compromesso storico che di lì a poco avrebbe attraversato la scena politica italiana.
Ma guarda, sicuramente una cosa che va riconosciuta a Gerardo D'Ambrosio e la sua onestà, no? La sua onestà, la sua coerenza, ecco, forse più che onestà, nel senso che D'Ambrosio ha sempre riconosciuto di far parte di una certa parte politica, non ha mai nascosto la sua vicinanza al Partito Comunista Italiano d'allora, e poi tra l'altro è stato eletto poi all'interno del partito, prima dei Democratici di Sinistra e poi del Partito Democratico, alla fine della sua carriera. E quindi questa cosa qui gli va riconosciuta. Lui ha avuto sempre una coerenza, ci ha messo la faccia, ecco, come si suol dire, ci ha messo la faccia. Ora è evidente che metterci la faccia negli anni 70, in quel decennio lì che va appunto dalle contestazioni del 68-69 fino alla fine degli anni 70, voleva dire una cosa ben precisa. Allora il Partito Comunista si fece Stato. Già nella sua formazione il Partito Comunista ha sempre avuto un atteggiamento, come dire, statolatra di rispetto nei confronti dell'istituzione statale. Già in embrione era un farsi Stato. Ecco, in quella fase lì, nella fase del compromesso storico, ricordiamo che il compromesso storico fu una proposta e una pratica sviluppata da Berlinguer, di cui tra l'altro circola adesso un inverecondo film di Veltroni. Berlinguer fu portatore di questa proposta del compromesso storico, in base sviluppata, in realtà sviluppata anche strumentalmente dopo il colpo di Stato cileno del 1973 e l'assassinio di Allende, Questo compromesso storico comportava sostanzialmente il farsi carico delle dinamiche politiche e sociali dello Stato italiano in una fase di grande convulsione sociale, di grande contestazione, di grandi movimenti di piazza, di fabbrica e così via. Allora, questa sentenza quando fu emessa nel 75, io ricordo esattamente, noi uscimmo con un comunicato, con delle prese di posizione pubbliche molto chiare. Questa è la sentenza del compromesso storico, nel senso che la questione della strage di Piazza Fontana, la questione dell'assassinio di Pino Pinelli, non erano cose, oggi le vediamo a distanza di 40-50 anni, quindi con una certa distanza, se si vuole, da tutti i punti di vista. Ma allora questi fatti ebbero un impatto enorme perché erano portatori sostanzialmente di un tentativo reazionario di mutamento del quadro politico italiano. Su queste vicende noi siamo convinti che ci sia stato uno sceno mercato che poi ha sviluppato una certa forma di egemonia del Partito Comunista rispetto a delle componenti dello Stato italiano e di quegli anni. Il compromesso storico praticamente ha aperto le strade e ha sviluppato delle strade nel controllo di alcuni gangli del potere statale da parte del Partito Comunista italiano. E questa cosa qui è sicuramente avvenuta all'interno di un meccanismo di mercanteggiamento legato a tutte le dinamiche dei servizi segreti, degli apparati di sicurezza e così via, e delle corresponsabilità che avevano i partiti di governo di allora, quindi Democrazia Cristiana, i socialdemocratici e così via, e in parte, se si vuole, anche i componenti autonomisti del Partito Socialista. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione, quindi quella sentenza cadeva a fagiolo all'interno di questa situazione. Da una parte non poteva sostenere, perché era totalmente insostenibile, la tesi del suicidio di Pino, dall'altro canto doveva sostanzialmente difendere la polizia dall'accusa di un omicidio nei confronti sempre di Pino. Allora questa soluzione del malore attivo, così come fu sintetizzata, toglieva praticamente, pigliava due piccioni classici con una fava. Ecco, questo è la sostanza del discorso, ma questo rientra tutto in una dinamica che vedeva protagonista il Partito Comunista in quei tempi. Non dimentichiamo che poi il Partito Comunista diventò il principale nemico dei movimenti, ricordiamoci il 77 a Bologna, cosa successe con il sindaco Zangheri nei confronti dei movimenti,
ricordalo perché chi ci ascolta spesso, come dire, è nato dopo e queste cose non le sa. Cosa accade nel 77 a Bologna con il sindaco comunista Renato Zangheri?
Successe che di fronte a una contestazione, un movimento molto forte, il movimento del 77 fu un movimento che non era una diretta conseguenza del movimento del 68, era un movimento costituito ormai da ampie fasce di popolazione giovanile alle prese col precariato, alle prese con la disoccupazione. In questi giorni si è detto che i livelli di disoccupazione oggi in Italia sono uguali a quelli del 1977. Beh, allora c'è stata una risposta diversa a questa situazione di disoccupazione, di crisi, di precarietà, e con dei movimenti che si stavano sviluppando in termini molto forti a Roma, Napoli, in parte Milano, ma Milano fu secondario perché fu un movimento più del 76, e molto forte a Bologna. Bologna il movimento fu innescato poi dall'assassinio di uno studente di lotta continua che era Francesco Lorusso, assassinato dalla polizia durante gli scontri nella zona dell'Università di Bologna, dove si stava tenendo un meeting di Comunione e Liberazione. Questa, ci fu una reazione fortissima da parte del movimento studentesco, del movimento dei giovani lì a Bologna, che provocò diverse giornate di conflittualità di piazza molto, molto accesa, e per rispondere a questa conflittualità di piazza addirittura furono schierati blindati dei carabinieri. E successivamente ci fu un tentativo di recupero da parte della giunta di sinistra, che ormai cercava di controllare la situazione, concedendo la piazza nell'autunno del 77 per un grande convegno internazionale che durò 3 giorni e che vide praticamente tutto il movimento italiano concentrarsi a Bologna. E quindi ci fu un aspetto duale: da una parte lo scontro, il tentativo di repressione forte con i blindati, e dall'altra parte il tentativo di recupero successivo per cercare di cavalcare un movimento che già a Roma, con la contestazione all'AMA, all'Università La Sapienza, aveva dato così immagine di sé, di una forza prorompente e sicuramente crescente, che però poi non trovò uno sbocco per le sue involuzioni di tipo lottarmatista e per la sua incapacità sostanzialmente di reggere un livello di repressione che stava sviluppando in termini quasi militari. E questo qui è sostanzialmente la situazione. E quello che voglio dire è che il Partito Comunista in tutti questi anni ebbe il ruolo di controllore delle piazze. Ci scontrammo spesso e volentieri in piazza con i militanti del Partito Comunista. Il Partito Comunista si fece Stato. Ecco, D'Ambrosio fece una sentenza di Stato sulla vicenda del compagno Pinelli, salvaguardando tra l'altro la figura del commissario Calabresi, e quindi ridisegnando uno scenario così, che doveva praticamente accontentare tutti.
Insomma, una verità di Stato sicuramente, ma una verità che poi resterà, voglio dire, credo, come damnatio memoriae nel ricordo di uno come D'Ambrosio, che credo che lo accompagnerà a lungo nella memoria di quelli che non vogliono, come dire, perdersi i pezzi di una storia che giorno per giorno stanno riscrivendo, ma che grazie anche a testimonianze come la tua possiamo riportare in quella che è stata la coscienza dei movimenti, quella che è stata la forza dei movimenti che ci sono stati, che in qualche modo sono di buon auspicio. Se nel 77 ci fu quella risposta a quei livelli di disoccupazione, beh, speriamo che si riescano a mettere insieme le forze per dare davvero una spallata un po' più robusta, vista la condizione nella quale siamo tutti quanti forzati a vivere. Massimo, mille grazie, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao.
Liebeslied.